Radio Pirata, la radio nella radio.
In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. Radio Pirata, oh yeah.
Something curious about this broadcast.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci pronti a salpare con la puntata numero 66 di Radio Pirata, la radio nella radio. Cari amici, ben ritrovati anche a chi ci ritrasmette, ovvero Radio RCS e Yastaradio.com. Ben ritrovata tutta la ciurma, oggi come nelle scorse puntate non proprio al completo, manca ancora Ellie the Worst, Bastian Contrario, ma sappiamo che sta girovagando in questo oceano e prima o poi la sua scialuppa attraccherà nuovamente a questa nave Radio Pirata, la radio nella radio. Che a bordo invece di questa puntata, lo ricordo subito, il cameo di Anna che ci porterà musica colta come sempre senza presentazioni, Luca che oggi con Topos in Fabula ci parlerà di Topos e Fabula, quindi preparatevi, e anche il buon DJ Pilo invece ci porterà una ventata di musica anni 60-70 molto interessante a conclusione con la sua Your Song, che è un po' l'anello di chiusura del programma, visto che anch'io, occupandomi di storia della radio in questa puntata, navigherò intorno a quel periodo 60-70 con i programmi che hanno fatto la storia della radio e che in qualche modo hanno smosso le acque in quella radio di stato un po' forse monotona prima di alcune esperienze, molto incravattata come l'abbiamo definita spesso e volentieri e come venivano comunque definite le radio anche internazionali nell'epoca degli anni 60-70, visto che insomma c'era il monopolio delle trasmissioni, non c'erano ancora le radio libere, quindi il trasmettere musica era così quasi un di più, e quando si trasmetteva erano proprio veramente un po' ingessati gli annunciatori che annunciavano magari musica un po' pesante e i giovani erano sicuramente a bocca asciutta. Ma appunto di questo ci occuperemo nella prima parte dedicata alla storia della radio con i programmi che hanno smosso questa situazione, ovvero i vari Bandiera Gialla, Alto Gradimento, Pop Off, Hit Parade. Ma con calma, li scopriremo appunto nei prossimi minuti. Intanto, mettiamola anche noi una sigla e poi vi spiego che sigla è.
Don't move a pound. Oh, now put it down. Yeah, yeah. Oh, in the morning. Yeah, baby. Well, early in the evening. Come on, pretty mama. Yeah, do the thunderbird song. Hey, now hold it. You better turn her loose. So she can move it like blue. Yeah, yeah. Oh, come on. Yeah. You better come on. Come on, pretty mama. Right back where you belong. Hey, now hold it. You better knock on wood. Ha! You know you're looking good. Yeah, yeah. Oh, get it now. Hey, baby. Don't you dare quit it. Come on, pretty mama. We do the fun the best of. You know y'all looking some kind of fine. Just to do it just one more time, hey. Oh, get it. Hey, baby. Don't you dare quit it. Come on, pretty mama. Help me do the thunderbird stomp. I know you should be getting tired. Daddy Rock ain't quite satisfied, hey. Oh, keep it up now. Hey, baby, I don't let it get rough now. Come on, pretty mama.
Rocky Roberts, T-Bird, questa era la sigla di Bandiera Gialla, uno dei programmi che appunto ha smosso un po' le acque e uno dei alcuni programmi che cercherò appunto di raccontarvi nel corso dei prossimi minuti. È stata una interessante incursione nel sito www.musicaemmemoria.com che mi ha portato appunto a raccogliere un po' di materiale che riguarda la situazione radiofonica degli anni 60, quindi i primi cambiamenti da una radio molto ingessata, la radio di Stato che diffondeva bollettini piuttosto pesanti, già ci siamo occupati del periodo della guerra, quindi alla faccia della pesantezza, la censura e tutto quello che segue appunto in quel periodo. Bandiera Gialla, per quanto riguarda i programmi radiofonici, è stata forse la trasmissione musicale della fine degli anni 60, un programma che andava in onda sul famoso secondo canale della radio, una volta si chiamava e si diceva così, dal 16 ottobre del 65 fino al 9 maggio del 1970, nella RAI di quel tempo, dove direttore era Ettore Bernabei, in una situazione di totale monopolio, quindi niente radio libere, e di questo già ci siamo occupati con le varie Radio Caroline e altre radio importanti che hanno fatto la storia, che cercavano appunto di movimentare l'etere in assenza di concorrenza, più che altro per trasmettere anche della semplice musica pop, il primo rock, le prime contaminazioni musicali. Era una programmazione davvero totalmente allineata al tempo, alla cultura dell'era, ma diciamo che la RAI era cattolica, ispirata al partito dominante che era la DC, con qualche spazio molto laterale, tipicamente sul famoso terzo canale, Radio Rai 3 per capirci, agli alleati del PSI nel primo centro-sinistra, una radio, quella di Bernabei, ben simboleggiata appunto dalla mitica trasmissione Sorella Radio di Silvio Gigli, o sul versante di intrattenimento dai gran varietà, la conduzione era di Dorelli o di Vianello. Esistevano comunque delle trasmissioni musicali per esigenze soprattutto di promozione discografica, sponsorizzate dall'industria del disco, come la storica Discobolo, e qui siamo negli anni 50, citata anche da De Gregori nella sua canzone Rollo and It's Jazz. O nel decennio successivo le trasmissioni di Adriano Mazzoletti, Disc Jockey era il 66, che si permetteva anche qualche incursione sui territori inesplorati per il tempo del jazz, con La Coppia del Jazz del 60 o L'Angolo del Jazz, una trasmissione del 1963. Boncompagni ed Arbore, i due inventori di Bandiera Gialla, assieme all'allora direttore Giulio Razzi, presero invece una direzione ben diversa, giocata più sul lato goliardico e apparentemente disimpegnato, che peraltro non hanno più abbandonato, saltando così in un colpo solo sia le esigenze pedagogiche sia le esigenze promozionali. La trasmissione, in onda dal 16 ottobre del 65, iniziava con una sigla e un effetto a voce alta di uno speaker impostato, la voce ufficiale, preceduta da alcune sirene d'allarme, dove si recitava: a tutti i maggiori degli anni 18, a tutti i maggiori degli anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi. Ripeto, ai giovanissimi. Tutti gli altri sono pregati quindi di spegnere la radio o sintonizzarsi su un'altra stazione. E poi iniziava appunto il ritmo martellante della prima canzone regina, così venivano definite le canzoni più importanti di Bandiera Gialla, ed era T-Surf, che appunto abbiamo sentito, che suonava un po' come un rhythm and blues nella trascinante interpretazione di Rocky Roberts. Il concetto era che si trattava di una zona di quarantena, batteva infatti Bandiera Gialla come le navi che arrivano in porto infettate dal colera, questo era il simbolo appunto originario della Bandiera Gialla, e questo era un po' il simbolo per i malati di musica, non frequentabile da adulti ma neanche da giovinotti. Il brano della sigla diventò così celebre che anche uno dei complessi che all'epoca riscuotevano grande successo, i New Dada, ne proposero una versione in italiano con lo stesso titolo. Il meccanismo della trasmissione era poi molto semplice, venivano proposte quattro terzine di canzoni, quasi sempre straniere, e il pubblico di giovanissimi presenti si sgolava con urli e applausi e votava con le bandierine in dotazione. Alla fine la canzone che produceva il maggior esito chiassoso, quindi il successo era decretato un po' dal rumore e dal giudizio insindacabile dei Boncompagni, proseguiva la selezione e diventava appunto la canzone regina, cosa che abbiamo citato prima. prima. La canzone Regina veniva riproposta nella puntata successiva e nel caso fosse ancora la più votata rimaneva in gara fino a quando non era sconfitta. Le case discografiche poi provvedevano a mettere una fascetta, una bandierina, gialla chiaramente, sulle copertine dei brani fortunati per individuarli più facilmente nei negozi di dischi. E qui insomma ci fa pensare quanto era importante il connubio radio e case discografiche appunto per decretare il successo di un gruppo piuttosto che un altro. Il pubblico veniva selezionato alla buona tra i liceali che avevano tempo appunto di aspettare fuori dalla sede di Via Asiago della RAI, che faceva entrare appunto un certo numero di persone, ma alcuni diventavano anche degli habitué della trasmissione stessa. Presentava Gianni Boncompagni, Arbore invece era un po' il complice, ma a lui e soprattutto alla sua notevole cultura musicale e al suo interesse per il mondo musicale americano, tipo jazz, blues e rhythm and blues, si doveva l'impostazione musicale soprattutto del programma, che quindi lanciò in grande stile anche in Italia la musica nera americana dell'epoca, altrimenti un po' sconosciuta, come ad esempio i vari Aretha Franklin, Wilson Pickett, Otis Redding, James Brown, oltre al fortunato Rocky Roberts. Quindi diciamo che Arbore ha portato a casa nostra una bella ventata di musica. Bandiera Gialla, come dicevo poco fa, ha avuto una grande importanza anche per l'industria del disco in Italia, assieme ad un'altra trasmissione radiofonica, Hit Parade, che ha iniziato le trasmissioni nel 67. Era da un lato un potente canale promozionale per le novità e dall'altro un sensore dell'accoglienza che le nuove proposte potevano avere e quindi un modo, diciamo, per indirizzare anche gli investimenti sui vari prodotti. L'industria discografica quindi non mancò di sfruttare sin da subito questo traino che la trasmissione poteva fornire, inserendo appunto quella famosa fascetta gialla nelle copertine dei dischi delle famose canzoni regina, insomma delle canzoni importanti che trainavano i vari album o i singoli, o addirittura stampando delle copertine appositamente modificate con il riferimento alla trasmissione. Quindi insomma, se si andava nei negozi e si vedeva il marchietto che richiamava Bandiera Gialla, subito scattava il meccanismo: questo è un successo, lo compriamo. I ragazzi nei negozi erano attirati ovviamente a comprare dischi garantiti e giusti, anche perché era un po' un investimento al tempo comprare musica, e si innescava quindi il meccanismo del successo. Non mancava anche il traino delle riviste musicali, che pubblicavano in anteprima le scalette della trasmissione, preparando il terreno per il lancio dei brani più fortunati. La trasmissione Hit Parade di Lelio Luttazzi chiudeva il cerchio, certificando, anche se in modo non oggettivo, non era in realtà basata sugli effettivi dati di vendita, il raggiungimento del successo della canzone, ma di questo ce ne occuperemo più tardi. Gianni Boncompagni e Renzo Arbore sono proprio loro quelli che, dopo aver sperimentato in il genere trash o demenziale negli anni d'oro della radiofonia, con la trasmissione, anche questa, tema del nostro programma Alto Gradimento, assieme ai vari complici, Bracardi, Casco, Marenco, eccetera, eccetera, proprio loro, come noto, hanno lasciato un segno indelebile anche nell'epoca trionfante della televisione commerciale.